piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Il problema della clausura, se di problema si tratta, figura oggi persino nei promemoria degli uomini politici, decisi a proporlo come fatto di coscienza all'opinione della società. Quelle che il popolo con ingenua ma forte espressione chiama genericamente le sepolte vive e che la letteratura ha definito prigioniere di Dio e alunne della morte, non sanno che fuori dalle loro grate si agita un vasto e spesso dissennato discorso sul loro silenzio e sulla loro rinuncia. Dopo essersi lavate in ginocchio in un catino di terracotta, riassettano la cella, recitano le ore canoniche e si comunicano attraverso la grata per poi ritornare donde erano venute.
Stia ognuno nella propria cella o in vicinanza di essa, meditando dì e notte nella legge del Signore e vegliando in orazione.
Clausura è un radiodocumentario che vinse un premio Italia del 58 di Sergio Zavoli. Anzi, Sergio Zavoli divenne famoso, allora cominciò a essere notato come autore, era un cronista sportivo al tempo, per questo documentario straordinario per i tempi, Clausura, in cui lui mise un microfono e fece parlare una storia di clausura che raccontava della sua vita quotidiana. Era straordinario, ripeto, per i tempi, perché per la prima volta si entrava nella RAI di Bernabei, rendetevi conto, una RAI a fortissima matrice democristiana, in un luogo segreto in cui non si poteva entrare, ma se non per prendere i voti di rinuncia del mondo. Questa suora raccontava la sua vita, il suo quotidiano, naturalmente non c'era nulla di drammatico, nulla che metteva in crisi, che incrinava il principio assodato che quella era la vita giusta che faceva una donna che sceglieva una via di rinuncia del mondano per dedicarsi totalmente alla spiritualità. Sono passati molti anni, continuano ad esserci suore di clausura, non le vediamo, sappiamo poco di loro. Abbiamo avuto notizie di suore di clausura proprio per il Covid, perché naturalmente in luoghi molto chiusi, in comunità molto chiuse, se lo prende una suora, se lo prendono tutte le altre. Quindi c'è stata, diciamo, una falcidia di suore per il Covid, soprattutto nella prima ondata. Recentemente è uscito un libro che ha avuto un grande successo, è stato recensito dal Washington Post, in Italia se ne è parlato forse un po' meno, Cade il velo del silenzio, che parla proprio della vita delle suore di clausura, viste però con una mentalità diversa, con una sensibilità rispetto ai diritti degli esseri umani, alla necessità dell'autodeterminazione, a alcune barriere invalicabili nel rispetto alla persona, qualunque sia il voto che ha fatto, che è un libro problematico. Il libro è stato scritto da un vaticanista, edito delle edizioni San Paolo, il titolo è Cade il velo del silenzio, quindi non è un libro scritto da qualcuno che vuole mettere in crisi l'apparato della Chiesa cattolica mostrando una piaga, no, è un libro che è scritto nel pieno consenso diciamo della gerarchia della Chiesa cattolica, almeno quella che fa capo a Papa Francesco. La prefazione è di Nathalie Bécart, che è una donna suora, che è stata per la prima volta nella storia il sottosegretario del Sinodo dei Vescovi. Quindi Papa Francesco è totalmente d'accordo che esca questo libro. Cosa parla questo libro? Questo libro parla di violenze e abusi nei confronti di suore, in particolare racconta la storia di un numero di suore di ogni nazionalità, di ogni parte del mondo, che all'interno della vita di clausura subiscono quello che oggi dichiariamo un abuso. Non pensiate che si parli di abusi sessuali, non c'è nulla di pruriginoso in questo libro, si parla di vicende boccaccesche, di suore, di chissà quale strano sistema di eludere la clausura, non sono monache di Monza, sono suore che hanno preso i voti nella piena consapevolezza di seguire una via spirituale. Sono suore sottoposte a abusi di potere, innanzitutto, una sorta di bullismo portato a livelli esasperati in un ambiente chiuso, in un ambiente in cui il principio e il fine è perseguire la santità, può accadere anche di tutto. Questo libro parla proprio dell'abuso sottile, quotidiano, della violenza psicologica, della violenza anche fisica, ricatti, mobbing, storie drammatiche di quello che sono sottoposte le persone che pensavano di entrare in un convento perché consacravano la loro vita a Dio. E in questo spirito oggi ne parliamo con l'autore, e spero che dal pubblico, che può chiamare all'800240024, vengano elementi per integrare la storia che ci racconterà appunto Salvatore Cernuzio, che è un vaticanista di Vatican News e autore appunto del libro Il velo del silenzio. Salvatore Cernuzio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, mi sono sentito in dovere di fare questa lunga premessa per spiegare agli ascoltatori che non è un libro scandalo fatto da qualcuno che vuole incrinare il sistema delle vocazioni, è un libro che cresce nell'alveo, mi sembra, dell'ufficialità e del massimo riconoscimento della Chiesa, visto che la prefazione l'ha fatta una suora che è stata messa da Papa Francesco in un ruolo importante, quindi lei non ha lo scopo di gettare fango su un'istituzione, ma di mettere in luce, secondo l'indicazione di Papa Francesco, quelli che sono aspetti drammatici, non più in linea con i tempi in questa particolare parte della Chiesa, o sbaglio?
Sì, volendo si possono fare due piccole precisazioni. Io questo lavoro l'ho iniziato quando non ero ancora collaboratore dei media vaticani, e ho iniziato senza alcun riferimento, come mio istinto personale, perché come scrivo nella piccola introduzione che firmo nel volume, tutto nasce da un'esperienza a medicina, cioè quella di una cara amica di famiglia che io dopo 12 anni, cioè la classica amica dell'infanzia che insomma per sentito dire è entrata in monastero, sai che sta bene, sai che sta andando anche avanti in quella che è una piccola, diciamo, carriera interna, molto giovane, molto in gamba, dopo 12 anni appunto me la ritrovo nella mia città natale in condizioni veramente devastanti, sia a livello fisico sia a livello psicologico, cioè ho rincontrato un'altra persona. E contestualmente a questo incontro...
Quanti anni erano passati diciamo dall'entrata in convento della sua amica?
12. Quindi era tanto tempo. Erano
in clausura stava, era un convento in clausura.
Sì. Un convento in Italia in clausura e insomma... Contestualmente a questo incontro, dicevo, era uscito un articolo di Civiltà Cattolica, dei Gesuiti, insomma, che è una rivista molto importante, che aveva pubblicato appunto questa lunga inchiesta in cui si parlava proprio di questi casi in una maniera naturalmente più globale, più generica, volendo, senza entrare troppo nel dettaglio. Però era un primo segnale da parte, tra l'altro, della Chiesa di dire: c'è anche questo, non ce ne accorgiamo, ma tra le suore c'è anche questo.
E parlando... Mi faccia capire, Cernuzio, perché è importante come premessa.
Certo.
L'istituto del monachesimo di clausura femminile, parliamo di suore adesso perché c'è una particolare fragilità e un particolare sistema poi di gestione all'interno di questi luoghi che si tramanda naturalmente generazione a generazione. Il sistema mi sembra rimasto immutato a quello che noi ricordiamo in letture romanzate di autori anche che hanno scritto con l'intento appunto di mettere in crisi questo sistema. Il fatto che oggi non è più concepibile, per come noi ci siamo civilizzati, pensare che delle donne debbano subire un regime così stretto di clausura al di fuori di ogni garanzia che lì non subiscono degli abusi, perché gli abusi avvengono nei carceri, avvengono negli ospedali, negli istituti di cura, negli istituti per disabili, e ogni volta però vengono scoperti, intervengono i carabinieri e per quanto possibile si apre un processo delle persone responsabili. Ma non mi risulta, o forse sbaglio, che nessun monastero di clausura sia stato messo sotto inchiesta per persone che come la sua amica ne escono distrutte, devastate.
Beh, in realtà sì, da parte della Congregazione per la Vita Consacrata, che è l'ufficio, il dicastero del Vaticano, che si occupa proprio di monitorare insomma queste realtà, di curarle, di accompagnarle. Quindi, anzi, una ragazza proprio nel mio libro racconta proprio che dalla sua congregazione erano partite così tante denunce, anche dal ramo maschile, che questo dossier andava piano piano a rimpolparsi finché non è stato inviato un commissario. Questo è un caso, ma ce ne sono tanti. Io personalmente, come giornalista, so anche che Papa Francesco stesso è dovuto intervenire in alcuni casi. Alcuni sono pubblici, altri sono commissariamenti privati che avvengono, insomma, rimangono lì. Però diciamo una reazione c'è.
Diciamo che Papa Francesco ha pubblicamente recensito il suo libro. Penso che è una cosa che accade raramente a un autore.
Questo sì, penso forse più che altro in quel contesto di una udienza a un dicastero, cioè a tutto l'organigramma, tutto un ufficio, quindi con vescovi e cardinali, penso che forse è stata la prima volta che ha nominato un giornalista.
Io credo era la plenaria che della Congregazione per la vita consacrata, che penso che sia una cosa importantissima nell'ambito pretesco, quindi...
Esatto.
Quindi è d'accordo, diciamo lei va col vento in poppa.
Entra adesso. Però volevo sottolineare che appunto questo lavoro è iniziato, cioè, lontano da ogni gerarchia, cioè io non ho chiesto il permesso a nessuno, non ho voluto come dire,
bene, perché una volta che esce il libro poi sono tutti d'accordo a dire è giusto. Magari gli avrebbero detto di usare più prudenza.
La cosa importante credo che il senso, cioè ho inseguito questo senso di verità, perché la cosa che a me sta a cuore, vedendo tra l'altro questa mia amica, ma anche tutte queste altre 10 ragazze che ho incontrato.
Ma mi descrive con qualche particolare qual era lo stato di disagio e le cause del disagio. Cosa era accaduto alla sua amica? Se questa è la case history che ha determinato la creazione del libro.
Sì, no, la mia amica semplicemente diceva che è stata sbattuta fuori praticamente da quella che era stata la sua casa, da quelle che lei chiamava le sue sorelle e da quella che per tanti anni è stata la sua madre, e un titolo non dato solo per il ruolo che ricopriva, ma anche per una questione di affetto. Il problema è stato appunto una malattia mentale, un problema di salute, come tanti che emergono in questi anni, perché comunque parliamo anche di una realtà che naturalmente c'è la vocazione, c'è la grazia di Dio, ma ci sono anche tanti problemi umani e tante dinamiche che possiamo sperimentare anche in un matrimonio, attacchi di panico, attacchi depressivi. Abbiamo avuto il Covid,
burnout,
come diceva lei all'inizio, anche negli ambienti di lavoro, cioè si verificano certi disagi. E il problema
Cernuzzo, una volta
non vengono affrontati,
non gliene fregava niente a nessuno. La suora andava via fuori di testa e se le andava bene non chiamavano l'esorcista. Oggi è un problema di salute, fra l'altro, e l'abbiamo visto anche con stare isolate comunque in un regime che è totalmente contrario a quello che è il regime di vita che sta all'esterno. E più la suora di Sergio Zavoli, che è quasi contenta e fa una sua rinuncia serena. Oggi anche i livelli di comunicazione sono diversi. Diciamo, è ancora più duro e più difficile la rinuncia.
Sì, una cosa che mi ha colpito molto di queste esperienze, per esempio una ragazza che tra l'altro è un'ampia gamma di realtà, non è solo la clausura, ci sono anche suore di vita attiva, suore che insegnano nelle scuole, quindi sono tante realtà e non ho voluto concentrare solo la clausura come se fosse la clausura il problema, cioè è proprio un sistema della vita consacrata femminile. Detto questo, mi colpiva una delle testimoni del mio libro, suora comunque di clausura, lei per esempio mi faceva un caso, un esempio specifico, diceva, secondo i nostri statuti noi ogni settimana dovevamo riunirci per fare il cerchio delle colpe, che significava dire oggi non sono riuscita a pregare, oggi non ho messo a posto la stanza, cioè a noi può sembrare ovviamente una violenza o comunque qualcosa di contro natura. Però fa parte degli statuti. E
quello lo capisco, se no ti fai suora di clausura, se non vuoi fare il cerchio delle colpe, scusi, non ti fai suora di clausura, è chiaro che è quello.
Però volevo arrivare al punto, una consapevolmente abbraccia questa realtà, queste limitazioni. Nel momento
se no si scrive al Pilates, va a far Pilates con le amiche, è un altro discorso,
sì.
Scusi.
Se posso finire, però cioè, il problema qual è? Che questi cerchi delle colpe, quello che veniva rivelato, quindi in un ambiente anche di segretezza, di intimità e di confessione, venivano usati come pretesto per l'emarginazione ed è lì che subentra l'abuso. Lì è questo il problema.
Sul libro è molto dettagliato, parla anche di discriminazione tipo razziale, cioè un convento delle africane stanno fuori a spalare la neve e le altre a guardare dalla finestra. È un po' rimasto arcaico anche questo sistema qua.
Sì, perché io credo che il problema poi alla fine non sia la vita consacrata in sé, che dà anche tanti frutti e tante belle cose anche a livello sociale, come poi dimostrano le scalabriniane citate nel libro. Io penso che il problema sia proprio una formazione malata che è stata tramandata da prima del concilio e che tuttora persiste. Cioè, queste donne che vengono, queste superiori, generali, provinciali, che vengono descritte come abusanti, abusatrici, replicano degli schemi patriarcali innanzitutto, ma anche degli schemi di abuso che loro stesse hanno subito, perché purtroppo parliamo di realtà dove ancora vige la regola che devi soffrire così sei più santa, così sei più vicina a Gesù, laddove questo può portare ad uno strappo irreparabile, perché nel momento in cui subentra, non è un dolore a una gamba, nel momento in cui subentra una malattia mentale, qual è la depressione, allora bisogna intervenire, e bisogna intervenire con un aiuto esterno, non basta solo intensificare la vita spirituale, come è stato risposto a questa mia amica o ad altre. Questo è un po' il nodo della questione.
Però è un po' difficile da capire, adesso ci fermiamo in un istante che dobbiamo dare linea alla bozza, però le pongo già il problema. La via di perfezione è fatta attraverso, è un'ascesi, che è un esercizio, l'esercizio si fa attraverso la mortificazione, questa è la dottrina cristiana, è questa. Se Santa Veronica Giuliani, mistica, non so, del 200, 300, non vorrei dire cavolate, forse dopo, magari qualcosa dopo, beveva il vomito degli appestati, e tante altre sante mistiche, Ida Magli ci ha scritto su questo libri, mortificavano in maniera terribile il loro corpo per raggiungere la santità, e qualcosa di tutto questo rimane nel sistema, se no non sarebbe monachesimo, non sarebbe mortificazione, non ci sarebbe resurrezione se non dalla mortificazione. Bisogna capire oggi esattamente quello che lei ha individuato, quanto cozza con il livello generale di percezione esterna dell'abuso sulla persona e quanto questo può cambiare il sistema. Noi ci fermiamo un istante dopo la borsa.
Ha 19 anni Marcela quando decide di entrare come aspirante in un monastero di clausura nel centro Italia. La ragazza però capisce sin dalle prime settimane che la realtà è ben diversa dalle sue aspettative e dai suoi ideali. Non era tanto il silenzio imposto, quello fa parte della regola dell'ordine, né i lunghi digiuni e le condizioni di vita spartane, come rasarsi i capelli fino a 5 centimetri, o chiedere il permesso di fare la doccia, o avere un assorbente durante i giorni del ciclo, quanto piuttosto quella mancanza di umanità, che nel corso del tempo diventa opprimente, soprattutto da parte della madre generale. Lì dentro dimenticavano che dietro l'abito ci fossero persone. Quante volte ho sentito dire dalla madre: «Ti senti perfetta così? Questo ti aiuta a diventare perfetta?» Non risultava semplice, ad esempio, a Marcela avere sempre una suora a fianco che ascoltava le telefonate alla famiglia, che le apriva le buste delle lettere che inviava e riceveva, che la tirava da un braccio quando salutava un ragazzo conosciuto in parrocchia.
800240024, faccio una rettifica, ma lo sapevo mentre parlavo, già sapevo di aver detto una stupidaggine. Veronica Giuliani è molto più tarda rispetto a quello che avevo detto, nasce a metà del 600 più o meno, e quindi e poi fra l'altro una santa di Città di Castello, della mia zona, mi echeggiava qualcosa nelle orecchie. Stiamo parlando appunto di clausura, stiamo parlandone attraverso il libro Il velo del silenzio, edizioni San Paolo, di Salvatore Cernuzzo, che analizza alcuni casi di suore abusate. Ritengo necessario spiegare, non si dica abusate sessualmente, non confondete con i casi di qui è attraversata tristemente la storia della Chiesa negli ultimi tempi, di abusi su minori, abusi su chierichetti, su novizi, su seminaristi, via dicendo, o su ragazzi in generale. No, in questo caso l'abuso è molto più sottile e determina un altrettanto grave danno nelle persone. Allora, vediamo di capire, questo è un esempio di una delle persone di cui ha raccolto la testimonianza. L'autore ci ha ricordato che tutto nasce dalla sua esperienza personale. Incontra un'amica che non vede da tanti anni, sapeva che era suora, l'ha trovata devastata, distrutta. Cercando di capire esattamente quello che accade, qual è il meccanismo di sopraffazione, va detto che un sistema antico tramandato tale quale, come era appunto al tempo della monaca di Monza, tanto per capirci, anzi molto peggio, perché lì era già una situazione privilegiata per censo della protagonista.
Sì. Allora, diciamo, stavamo appunto parlando di questo, dello schema, e lo schema io penso che lo identifica, lo dimostra il fatto che in tante latitudini, in tante lingue, tante nazionalità, però raccontano tutte la stessa cosa. Mi hanno fatto soffrire, mi hanno visto soffrire e non hanno reagito, anzi hanno contribuito. Quindi questo identifica che c'è una radice malata. Tra l'altro una cosa che anche mi ha colpito molto, questo come
una componente sadica quasi nella gestione, diciamo, dell'ufficio.
Sì, in alcuni casi sì, perché proprio è stato citato il caso di Marcella, una storia che a me personalmente ha colpito tanto, anche perché incontrandola questa ragazza, cioè, ho toccato con mano queste ferite che si porta. E lei, per esempio, quando parlavamo e il vento ha fatto sbattere una porta, è saltata in aria come se fosse stato uno sparo. Cioè, proprio non voglio ricamare sopra, però è chiaro che una persona che soffre un disturbo post-traumatico, cioè che, perché lei lo dice, ogni rumore, ogni gridata, io ormai sono sensibilissima, sono suscettibile, perché non ha ascoltato altro per quegli anni. Comunque dicevamo questo, oltre al sadismo, alla cosa in sé, la cosa che mi ha colpito dopo la pubblicazione del libro è vedere la risposta, il feedback da parte di tante suore, ma anche tanti sacerdoti. Sono stato contattato da diversi sacerdoti, da frati sui social network, che mi dicevano: io mi sono rivisto nella storia di queste ragazze, quindi ecco, non è un problema tra donne, perché qualcuno ha voluto insinuare anche questo, che ci fosse una sorta di pregiudizio, le donne sono un po' così, tendono all'invidia, così. Non è un problema di donne, è un problema di sistema, un problema di una porzione è ovviamente riduttivo perché parliamo di una vasta componente della Chiesa, che segue appunto sistemi arcaici, malati, soprattutto malati, perché il Papa l'ha pure identificata questa malattia, che è il clericalismo, cioè quello di ammantarsi di una grazia superiore, cioè clericalismo che non vale solo per i sacerdoti ma anche per le suore, cioè avere un ruolo in virtù di quello disporre della vita di un sottoposto. Un passaggio che a me mi ha molto scosso, ho visto che anche è stato ripreso nella grande rassegna stampa, che grazie a Dio c'è stato il libro, è quello di Elizabeth, una ragazza australiana, che dice: eravamo così assoggettate alla nostra superiora che avrebbe potuto disporre di noi anche sessualmente, non ce ne saremmo accorte o comunque non ce ne saremmo ribellate. Ecco, questo penso che sia uno dei punti chiave del libro. Cioè,
ma questo accadeva, non per aprire, pagine puriginose, ma avviene anche l'abuso sessuale?
E certo, l'abuso di potere è un po' la fase preparatoria, cioè quello che prepara il terreno all'abuso sessuale. Io volutamente, e questo mi è stato rinfacciato come critica, non ho concentrato l'attenzione sull'abuso sessuale, perché l'abuso
non ho fatto bene, sennò il solito libro che sembrava fatto per fare scandalo. Ma io ho capito, mi sembra capito. C'è un regime.
Sì.
Ti dico, vorrei capire una cosa. Il regime dispotico di demolizione della volontà dell'essere umano, da cosa è ispirato? Da una volontà di potere, quindi c'è una linea di comando sbagliata, tossica, intossicata, dal dover disporre di persone su quali si ha un potere immenso, che va dal poterle maltrattare, vessare, fino a usarle come il proprio harem, quindi usarle anche come strumenti di piacere. Quindi la linea è proprio nel sistema, il sistema è organizzato così.
Esatto, io penso che poi sinceramente, cioè detto così forse anche un po' troppo plastico, diciamo, poi questo si va tutto a sciogliere in quelle che sono dinamiche umane date da tante situazioni. Una di queste è anche il calo profondo di vocazioni che si è registrato negli ultimi anni. Cioè qua parliamo di monasteri, di istituti, di conventi con 6 suore, 7 suore, anche alcune anziane o malate, che devono mandare avanti la baracca. Quindi è chiaro che non si può aggiungere anche il problema della suora tra virgolette ribelle. Cioè non ci si può permettere la fuoriuscita, bisogna mantenere un attimo il controllo, avere una comunità omogenea che lavora, perché poi c'è anche questo problema di questa iper efficienza. Cioè una ragazza dice nel libro, cioè, eravamo arrivati a un punto che sembrava il regime comunista, cioè eri una brava suora solo se rendevi a livello lavorativo. Ecco, quindi cioè, anche questo è un fattore, non è solo il sadismo, non è solo la cattiveria gratuita che c'è, ma come anche non c'è, perché ripeto, tante volte si parla di donne a loro volta ferite, che a loro volta hanno subito questi traumi e li replicano. Molte di queste ragazze lo dicono, noi mi sono resa conto che involontariamente facevo il male che io soffrivo a chi era più piccola di me, perché ho imparato quello, interiorizzato, quindi è come una catena. Per questo dico, non andrei poi
ma a... è la stessa catena che si è ricostruita nei casi di abusi sessuali di cui si è parlato, cosiddetti di pedofilia, che poi non è soltanto pedofilia, ma proprio un abuso in generale anche verso persone
proprio,
non proprio bambini.
Proprio in quei casi, cosa
sono
dice,
persone che
cosa
vanno in seminario, subiscono quella roba, per loro diventa la normalità e a loro volta la ripropongono a altri come
e
fosse
non solo, c'è anche
la regola.
Un altro aspetto che a me personalmente, che sono papà di 4 figli, mi ha anche scosso, scioccato, il fatto che tante volte le famiglie stesse non hanno denunciato, non hanno avuto la forza né il coraggio di uscire allo scoperto, tra virgolette, perché si parlava del prete. E il prete è una figura che non si può toccare, questo l'hanno detto, è stato detto.
Per molte famiglie avere il figlio prete o la figlia suora è un figlio che perlomeno ha seguito una via di prestigio, vederselo ritornare a casa spretato, smonacato, viene considerato una vergogna. Ma qual è il rapporto?
Il prete abusatore non è stato denunciato in quanto prete, in quanto
questo
una figura chiave, questa è un'altra cosa.
Nessuno lo immagina,
sia possibile,
certo. Abbiamo avuto preti abusatori provati con prove e testimonianze, con parrocchiani che giurano che non è mai possibile che questo accada. Ma ritorniamo al caso specifico, che non voglio generalizzare, voglio entrare in uno specifico.
Sì.
Ma non viene la tentazione, l'idea, le parla un laico, ma profondamente rispettoso, a volte anche interessato a conoscere i meccanismi di chi fa scelte di tipo diverso, che in realtà sia ormai anacronistico pensare che degli esseri umani si debbano mettere il velo, chiudere dentro delle mura e vivere una vita di segregazione e prigionia per raggiungere una loro perfezione o santità, perché quello che continuamente viene detto a questi ragazzi: ma tu non vuoi diventare santa? Come se la via della santità fosse soltanto questa dedizione per inde cadaver, come dicono i gesuiti, a una regola senza porsi più nessun problema.
No, io non penso che sia anacronistica, onestamente, nonostante, ripeto, mi sono trovato faccia a faccia anche con queste situazioni dolorose, nonostante ci sia una persona a me a cuore coinvolta, perché sarebbe un po' come dire, cioè, ci sono tantissimi problemi nelle famiglie, tanti abusi anche sessuali per una famiglia, è inutile sposarsi, è inutile fare figli. Io penso che questa sia una scelta di vita bella, quella della vita consacrata, e con tante persone, io poi abito questo mondo, insomma, della Chiesa, da vaticanista, da credente, quindi conosco sacerdoti, suore, missionari, cioè si incontrano persone che sono piene, che sono, si sentono soddisfatte, riempite appunto da questa vocazione, da questa grazia e questo incontro con Dio. Perciò dico, rimane comunque una scelta bella. Il problema sono le modalità che accompagnano questo cammino. Come ha detto,
ma perché
devono
chiedere il permesso per farsi la doccia, per farsi il bagno? È un problema chiedere degli assorbenti quando hanno il ciclo, le cose basilari nella gestione dell'igiene personale, della dignità di una persona, perché qui
perché
non è permesso?
Sono piccole privazioni, piccole limitazioni che alimentano il sistema di controllo, cioè bisogna stare, tu stai al posto tuo, questa insomma è la frase che in soldoni viene detta, cioè anche quando, e questo parliamo appunto dell'assorbente, parliamo della doccia, perché poi la stessa suora magari può dire: ma perché io non posso studiare? Cioè, nel momento in cui viene annichilita, viene messa un po' da parte e le viene detto abbassa le penne, parliamo proprio un linguaggio terra terra, e allora sicuramente in seguito, quando sarà una suora adulta che ha già preso i voti, potrà avanzare meno.
C'è un caso dolorosissimo di una suora che era stato promesso che avrebbe studiato teologia all'Angelicum, che è un posto bellissimo al centro di Roma. In realtà la mettono poi a fare la sguattera e farà tutta la vita la sguattera guardando le altre, invece quelle della, diciamo, della nazione di provenienza, della superiore, che possono studiare. Ma è atroce
perché
non
ragazza,
può esistere.
La ragazza era stata identificata nella precedente casa. Negli Stati Uniti dove abitava era stata identificata come la ribelle, come la rompiscatole, la rompischema, quindi per questo le hanno detto attenzione, lei lo dice io sono arrivata a Roma che avevo già una lettera della vecchia superiora che avvertiva l'altra, e se ti appiccicano un'etichetta, un pregiudizio, è difficile toglierlo, quindi per questo è stata una sorta di punizione, come anche la già citata Elizabeth, lei una donna, io l'ho conosciuta, di una mente veramente brillante, superiore, cioè lei proprio come piccola punizione per essere una no-sister, lei dice eravamo divise tra le yes-sister e le no-sister, ecco io ero una no-sister, quindi come mi hanno voluto punire, mortificando la mia intelligenza. Questo perché? Perché ripeto, c'è qualcuna che magari tira un attimo fuori la testa, in situazioni peraltro di vita quotidiana, perché queste suore è una vita di comunità, quindi si vedono, parlano, si riuniscono, e in queste occasioni non è che una ha agitato le folle o ha indetto la rivoluzione interna, cioè magari in uno di questi, cioè parlavamo il cerchio prima, anche di questi incontri di questi momenti di preghiera, uno ha provato a denunciare, a dire c'è qualcosa che non va, è stata subito inquadrata e messa nel suo angolo.
Allora, noi ci dobbiamo ancora fermare un'altra volta. Io, la mia riflessione mentre la sto ascoltando con vero interesse è che è chiaro, tutte le persone che alzano la testa, chiedono di studiare con una mentalità diversa rispetto al sistema, metterebbero in crisi il sistema. Quindi il sistema si mantiene e si è mantenuto attraverso i secoli proprio selezionando le persone che si adeguano e entrano nel meccanismo e quindi compiono gli stessi atti scellerati quando avranno un ruolo, piuttosto che le persone che portano innovazione. La suora vuole diventare teologa, è messa a fare la sguattra perché lei una volta studiato, una volta progredita, avrebbe i titoli per diventare superiore magari, ma lei non potrebbe mai farla superiore perché sarebbe quella che riformerebbe il sistema. Ci fermiamo un istante, Traf.
Melog.
Si era deciso che insieme ad Alexandra ci fosse un sacerdote della diocesi, padre Darius, da sempre molto vicino all'istituto. Inizialmente è stato un grosso aiuto, poi ha iniziato ad avere atteggiamenti strani, finché ha cominciato a cercare la mia vicinanza fisica. Quei primi apprezzamenti sono diventate molestie, fino a sfociare in un vero e proprio abuso. Ho reagito da subito, ma non ha smesso. Non ricordo l'ora, non ricordo il luogo, non ricordo i dettagli. Non voglio farlo, perché ho voluto rimuovere tutto. So solo che quel giorno qualcosa si è spezzato dentro la mia anima. Alexandra ha subito informato la superiora della situazione. A distruggermi è stata la sua risposta. Mi disse che anche altre si erano lamentate di questioni simili e che, evidentemente, se accadeva, era perché noi suore provocavamo i sacerdoti.
800240024, il brano è tratto dal libro Il velo del silenzio, edizioni San Paolo, di Salvatore Cernuzzi, che ricordo è un vaticanista di Vatican News. Ha fatto una sua inchiesta molto coraggiosa, molto dettagliata e atroce, proprio perché non indulge sugli aspetti più purriginosi, su quella che è l'arcaicità del sistema del monachesimo femminile di clausura, lo chiamo così, non so se il termine è giusto. Prima di andare avanti nel suo racconto, intanto ringrazio Paolo Corleoni, Alessandro Marco Tulli da Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma. Ho una telefonata. Oggi abbiamo pensato che fosse preferibile far prevalere la testimonianza dell'autore, che poi porta in sé l'esperienza di tante persone, ma una telefonata la voglio mandare. Agnese da Napoli, buongiorno.
Buongiorno, dottor Nicoletti. Lei, vabbè, mi ha anticipato anche nella narrazione del brano tratto dal libro del suo collaboratore, e non le dico, quando ha parlato della lettera di preferenze, c'era da capponare la pelle proprio. Dunque, io chiamo in base a una testimonianza a me vicina di una suora che ha preso e voto in clausura nel monastero di Santa Chiara, e quella è una felice esperienza, e questo non lo dico per dissentire da ciò che è stato detto, anzi l'opposto, è una questione proprio di clericalismo. In questi istituti si commette da sempre, questi abusi sono commessi da sempre, è uguale a quando i detenuti vengono incarcerati e dovrebbero essere avviati ad un sistema di rieducazione, lì succede di tutto e di più, tutti lo sanno, nessuno interviene. Tanti complimenti all'autore del libro, che ha avuto un coraggio che spero...
Ma la sua amica mi ha fatto trapelare, la sua amica è una suora di clausura?
No, guardi, lei ha un'esperienza felice. Lei ha un'esperienza felice, perché ho riportato la sua esperienza, mi creda, felicissima, perché sono le persone che abitano in certe strutture che fanno la differenza, e sotto quell'abito c'è sempre un uomo che non ha umanità, è rimasto al Medioevo, parliamoci chiaro, qua siamo proprio al Medioevo.
Non possiamo generalizzare, diciamo, che è così dappertutto.
Abbiamo parlato di un fatto esistente. Nonostante l'esperienza della mia amica, noi sappiamo che ci sono queste modalità.
Ma lei lo sa attraverso quali fonti? Lei dice lo sappiamo, attraverso quali fonti? Chi gliel'ha detto?
Guardi, io sono cresciuta con delle suore e quando mi si parlava male delle suore io restavo un attimino interdetta perché le mie erano come, non lo so, acti sistema, ecco, uguale.
È capitata bene.
Invece poi, esatto, ho avuto delle riflessioni insieme ad altre che mi hanno raccontato esperienze diverse. Quindi,
mi faccio un esempio, così capiamo, se no è un'affermazione ideologica.
Per fare i miei complimenti alla persona che ha avuto questo coraggio di scrivere tutto in un libro, sperando che non vada perso il suo impegno, e che uguale come negli istituti di correzione dove il detenuto entra perché deve fare un'esperienza di essere reintegrato in società, lì la suora entra perché deve fare un'esperienza di essere utile in comunità e in società per far capire la bellezza della religione, ma questo non avviene. Viene devastato tutto perché ci sono persone.
Beh, la suora di clausura sta chiusa dentro, non la vede nessuno.
Sì.
Lavora su un piano spirituale.
Lì poi
stiamo
per
parlando
quelli
noi.
Che non lo fanno, non vogliamo entrare, non volevo entrare proprio troppo nel merito. Lì si prega.
Vabbè, quella è una sua scelta. Io uno mica può criticare persone che decidono di passare di spiritualità alla loro vita, però avviene comunque. Vabbè, è chiara la sua testimonianza, è chiara, lei voleva soltanto sottolineare che è d'accordo con l'autore del libro. Allora, Salvatore Cernuzzo, l'ascoltatrice parla di esperienze felici, ma questo momento non ci interessa fare col bilancino quanto va bene, quanto va male. Parliamo però dell'istituzione proprio e entriamo ancora più, diciamo, nel meccanismo dei fatti che avvenivano. Forse bisognerebbe spiegare un po' meglio, far capire un po' meglio l'entità dell'abuso, perché sennò sembra quasi che sia una sottovalutazione di quella che è il rigore della vita monastica. Cioè, ma come è la suora di clausura? Chiaro che è così, è chiaro che è una vita dura, è chiaro che tu devi rinunciare ai tutti. Dov'è l'elemento malato, l'elemento tossico? Vediamo se riesce a farcelo capire meglio.
Sì, l'elemento malato, come accennavamo, non è la deroga, insomma, alle regole. L'elemento malato è il momento in cui queste regole, per vari motivi, che siano di salute o altro, non riescono ad essere rispettate, e allora in quel momento subentra l'emarginazione, il mobbing, lo stigma. E soprattutto io credo che uno degli elementi appunto più tossici, mi piace molto questo termine, sia la mancanza di libertà. Cioè, il Signore stesso ha insegnato ad essere liberi, noi siamo liberi, figli di Dio.
Ma come si fa a essere liberi in una regola stretta monastica di clausura? Come si fa a essere liberi?
Come
se
lo
non
si è
di esprimersi
sociali,
spiritualmente?
Esatto, esprimersi spiritualmente, crescere, avere un discernimento, si usa tanto questa parola nella Chiesa, il discernimento, cioè di accompagnare una crescita, una maturità spirituale, cioè non far crescere soldatini, ma permettere anche la critica, fargli far esprimere la critica, anche la libertà di dire forse non è la mia strada. In tanti casi è stato negato anche questo, perché c'era la defunta, c'era la indemoniata, c'era l'esempio, sempre un esempio di quella della donna cattiva. Quindi una persona, tante persone dicono, io mi sono sentita anche intrappolata come in una gabbia, perché uscendo non potevo, fuori mi lasciavo e dalle spalle mi lasciavo chissà quale situazione, insomma. Quindi mettere veramente tra l'incudine e il martello delle persone.
Ma quella quindicina di persone che lei ha portato come testimonianze sono persone poi uscite dall'istituzione, sono tornate
Per esempio abbiamo citato il caso di Anne-Marie, che era la ragazza appunto che doveva studiare all'Angelicum, che ha vissuto episodi di razzismo, così lei per esempio è ancora suora in un'altra congregazione, perché lei dice io mi sento suora, io mi sento chiamato, sono suora, ma non lì, non in quelle modalità. Altre due ragazze sono ancora all'interno, una sta cercando di uscire, ma appunto in mancanza di garanzie, perché io poi il mio vero obiettivo non è tanto spingere alla riflessione e denunciare, l'obiettivo è: ci sono queste cose, che si fa? Perché c'è un grande vuoto istituzionale. Molti di questi rimangono in mezzo alla strada. Se sono italiane e hanno una famiglia, come è accaduto per esempio una ragazza, Anna, un'altra storia che mi sta molto a cuore, lei è ritornata adesso, iscritta all'università, studia, ha preso la patente. Fa
certo,
gli
vengono da paesi lontani, dall'Africa, dall'Asia, dall'India.
Una filippina.
Tornare a casa è impossibile.
È un disonore. Ci sono problemi di casta, ci sono genitori che hanno fatto sacrifici per mantenerle, per farle viaggiare. Cioè, come fanno a tornare indietro? E qui cosa trovano una volta uscite? Perché la risposta tante volte, e sottolineo tante volte, non sempre, la risposta è: abbiamo già speso tanto per te. Quindi cioè, rimane senza soldi, senza un'istruzione, perché appunto quello che ha imparato è magari lavorare in cucina e fare il pane, e cioè, senza anche dei mezzi, perché tra l'altro qua parliamo di persone con il permesso di soggiorno, il permesso religioso da tramutare in permesso di soggiorno. E una ragazza africana di 40 anni che ha vissuto 30 in un convento, che non sa come funziona la burocrazia italiana e non lo sappiamo.
Deve per forza rimanere dentro, perché è l'unica possibilità per sopravvivere, per mangiare, e questo è drammatico. Guardi, noi siamo arrivati alla conclusione della trasmissione, ci vorrebbe molto più tempo. Intanto invito alla lettura di questo libro, e questo è un tema, se gli ascoltatori vorranno rilanciarlo con le loro esperienze personali, che io riprendo molto volentieri. Alla prossima.